A voi tutti e a voi tutti un cordiale saluto da Antonio Bolzani e benvenuti alla terza parte di Mille Voci. Anche noi, come già stamattina a Modem, ci occupiamo della giornata della memoria fra il rischio dell'oblio e le diverse strategie per come passare il testimone alle generazioni future. Il pericolo dell'oblio c'è sempre, sono convinta di quello che dico. Una come me è pessimista e ritiene che fra qualche anno sulla Shoah ci sarà una riga sui libri di storia e poi non ci sarà nemmeno più quella. La gente già da anni, nel giorno della memoria, dice basta con questi ebrei, che cosa noiosa. La preoccupazione e l'amarezza della senatrice a vita Liliana Segre sul futuro della memoria, preoccupazione e amarezza espresse nei giorni scorsi commentando il tram di Milano dedicato al memoriale della Shoah, e le considerazioni sono state riportate da moltissimi media, hanno fatto senza dubbio riflettere. Il pericolo dell'oblio esiste e da allora noi oggi proviamo e desideriamo soffermarci proprio su chi dovrà passare il testimone della memoria ed anche poi sulle modalità di come passarlo, su come passarlo, con quali modalità. Come aveva intuito il giudice Giovanni Falcone, le idee hanno bisogno di gambe per camminare, gambe e teste di persone che abbiano davanti il tempo di portarle avanti oltre i limiti anagrafici dei testimoni diretti, e sappiamo che in questo caso i testimoni diretti o sono scomparsi o stanno a poco scomparendo tutti. Le idee hanno anche bisogno di gambe e di voci capaci di fare breccia in chi la memoria non la può avere perché non era nato, non c'era ancora. Ogni generazione ha vissuto il proprio periodo storico, ma passarsi il testimone è cruciale e fondamentale per non restare chiusi dentro le proprie esperienze e i propri ricordi personali, perché la memoria, che è orizzonte di senso in cui radicarsi per capire da dove si viene e dove si è e soprattutto anche dove si vuole andare, diventi anche la memoria una sorta di forma di educazione civica alla cittadinanza. Una forma di educazione civica alla cittadinanza da assimilare e soprattutto da condividere. La trasmissione della memoria, dunque, fra gli argomenti che in questa giornata della memoria sono ritornati di grande attualità, con sullo sfondo il pericolo sia di dimenticare e di dimenticarsi, sia di un eccesso di memorie. Saturazione? Si sta esagerando? Un'eccessiva insistenza può addirittura nuocere alla causa? Un'eccessiva insistenza appunto di questo messaggio, dei messaggi che questa giornata vuole veicolare. Forse non bisognerebbe, o forse però bisognerebbe chiedersi non se ci sia un eccesso di memorie, bensì a cosa serva la memoria. Ed allora proviamo a farlo, ponendoci anche vari interrogativi. Ad esempio, la rete potrebbe riscattare dall'oblio storie, personaggi, esistenze, immagini, coinvolgendo e attirando i giovani? E per rete intendo i social media, Instagram, insomma, chi più ne ha più ne metta. E per aiutarci in questa riflessione, che vuole essere appunto una riflessione collettiva, ci collegheremo con vari ospiti, alcuni al telefono, abbiamo un ospite anche via Skype e un ospite in studio che saluto e introduco subito, il professor Leonardo Marchetti, docente di storia alle scuole medie di Tesserete. Benvenuto e buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Professor Marchetti, allora ci risiamo ancora, 27 gennaio, il giorno della memoria, la giornata della memoria, come declinarla questa volta? Io ho parlato del rischio dell'oblio.
Beh, allora, inizierei subito dicendo che oblio, memoria e storia sono l'uno legato all'altro. In questo senso, già tanto tempo addietro, un grande filosofo intellettuale europeo, Paul Ricoeur, aveva proprio pubblicato un libro, che infatti tra l'altro è anche reperibile, lo si può trovare, io lo consiglio, che proprio porta questo titolo: la memoria, l'oblio, la storia, anzi la storia e l'oblio. Perché questo è il rapporto che dobbiamo sempre tenere presente. La memoria è una delle matrici della storia e noi dobbiamo utilizzarla proprio per interpretare il passato e ricostruirlo così da conoscerlo. Per fare questo, naturalmente, però, occorre fare un lavoro che ha come punto di partenza le testimonianze. E non voglio però anticipare troppo, forse, però le testimonianze, le nostre testimonianze sono tante, alcune ancora viventi, sebbene per poco, perché d'altra parte c'è anche un fine vita che si deve fisiologicamente raggiungere. Ma proprio per questo, proprio perché si deve raggiungere, è interessante che la storia torni potente e direi impetuosa nella vita civile, nella vita della società, della comunità, perché se la comunità si affida solo alla memoria, poi dopo finisce per, secondo me, almeno come diceva Olvax, finisce anche per essere profondamente soggetta a strumentalizzazioni, perché questo è anche un po' il destino del, e anche direi fisiologicamente, il modo in cui si costruisce la memoria. La memoria si costruisce attraverso una rielaborazione complessa, fatta di singoli e di collettività, e quindi proprio per questo si espone a tutta una serie di processi, ma magari ci torneremo più tardi.
Velocemente, professor Marchetti, lei in classe non avrà detto queste parole, perché suppongo che poi l'attenzione dei suoi allievi,
no,
ecco, certo. Sarebbe stata compromessa, o comunque avrebbero fatto fatica a capirla e a seguirla. Allora, in parole, diciamo così, scolastiche, didattiche, che cosa ha detto ai suoi allievi?
Ah, io ho parlato di diritti.
Ha detto: il 27 di gennaio c'è la giornata della memoria. Voi dovete sapere che, due punti?
No, io ho mostrato soprattutto immagini. Per il momento ho mostrato immagini a cui chiedevo, ma alle quali chiedevo poi di rispondere attraverso dei commenti, e a cui ho legato poi delle parole chiave che per me sono ovviamente quelle dei diritti, perché noi stiamo facendo, almeno personalmente, un percorso di diritti dell'umanità dal 1948 in poi, e questi ultimi non sarebbero stati pensabili senza ciò che è accaduto in Europa, ma anche nel resto del mondo, chiaramente, negli anni 30 e 40.
Quindi ha parlato più che altro di diritti.
Diritti dell'umanità. In relazione a quello appunto che era accaduto.
Certo.
E che sta accadendo.
E che sta accadendo, perché ai noi purtroppo gli scenari non sono così confortanti. Professoressa Antonella Salomoni, buongiorno e benvenuta anche a lei, la vedo via Skype. Buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'occasione.
Allora, lei è professoressa di storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali all'Università della Calabria, dove è titolare dei corsi di storia dei diritti umani e cultura della pace, storia dei servizi sociali, insegna storia della Shoah e dei genocidi presso il Dipartimento di Storia, Culture e Civiltà dell'Università di Bologna. È una specialista, una grande esperta. Allora, sentito quanto ha detto il suo collega Leonardo Marchetti, una buona chiave di lettura, di interpretazione, la sua?
È una chiave perfetta, sono molto in sintonia con quello che ho ascoltato, e aggiungerei questo, ma davvero in sintonia, che io sono molto ottimista, vale dire che penso che il testimone possa essere davvero passato di generazione in generazione, e penso che la storia oggi possa fare molto per arrivare a quegli obiettivi di cui si parlava, e anche nella convinzione che il modo di concepire la ricerca sul genocidio, sulla Shoah, più in generale sulla violenza, si è molto trasformata, è stata profondamente modificata negli ultimi anni. Vale dire che c'è stata una grandissima espansione di quelle che erano le tradizionali zone d'archivio, le chiamo in questo modo, vale a dire proprio attraverso l'uso di fonti visuali, come si diceva, di immagini, di fonti orali, di fonti narrative, di fonti materiali, persino di fonti archeologiche, e dunque proprio questa espansione delle forme d'archivio che ci consentirà di affrontare i problemi molto importanti, anche seri, che sono determinati dal passaggio alla post-memoria, quindi la fine di una generazione, la scomparsa per ragioni anagrafiche di una grande generazione di testimoni, fa sì che si siano sviluppati delle nuove forme di, chiamiamole, di negoziazione fra l'etica, la politica, la storia, anche l'estetica. E dunque ci sono ormai delle nuove tipologie di memoria culturale che i docenti, i ricercatori, gli storici ormai hanno imparato, stanno imparando ad utilizzare con sempre maggiore efficacia, e quindi ci sono delle nuove tipologie di memoria culturale della collettività che sono indispensabili e davvero efficaci per la costruzione sociale del passato. E quindi ad esempio,
sì. Quindi è meno pessimista rispetto a Liliana Segre, anche se si può capire lei ed altri, gli ultimi testimoni che hanno questo fardello, questo peso dentro, chi dopo di noi ricorderà?
Beh, infatti il problema che viene evocato dalla senatrice Segre è un problema reale, quindi un problema molto serio. Credo che ci stiamo ormai attrezzati, e potremmo attrezzarci sempre meglio per utilizzare, nella consapevolezza che ormai c'è una memoria non ereditaria. Quindi è una memoria che dunque non si può perpetuare automaticamente, potremmo dire di padre in figlio, di madre in figlio o in figlia, ma deve essere sempre, dice una famosa studiosa della memoria culturale, Leida Asman, occorre riplasmarla comunicarla e adattarla continuamente, e quindi c'è questa grande mobilità anche nell'uso che noi dobbiamo fare degli strumenti, dei mediatori culturali, di tutta una serie di strumenti di mediazione culturale.
Poi vediamo bene nei dettagli come le procedure e proprio le modalità per trasmettere questa memoria. Buongiorno anche a Elisa Chiari, benvenuta, giornalista di Famiglia Cristiana. Buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Grazie Elisa Chiari, lei è sempre molto arguta nelle sue riflessioni, è sempre molto pertinente nelle sue considerazioni. Anche questa volta, appunto, anche lei si è posta il tema di come trasmettere la memoria. E la professoressa Salomoni diceva un'espressione che secondo me è molto calzante, è molto evidente, molto chiara. La memoria oggi non si può più pensarla come ereditaria, la memoria non è più ereditaria in questo caso.
No, o perlomeno lo sarà per poco.
Ancora per poco, certo.
Dobbiamo attraversare altri percorsi e indovinarne, intuirne direi altri, nel senso che probabilmente non c'è una strada già segnata, come diceva la professoressa, è una rinegoziazione continua, ma è sempre stato così, la cultura, il sapere è sempre passato per dei percorsi, mi viene da dire, imprevedibili. Ci sono tanti esempi possibili. Il primo che mi viene è l'intuizione che ha avuto l'anno scorso Liliana Segre, proprio la senatrice, lanciando una cosa che sembrava una provocazione, così è stata colta, ma io non credo che lo fosse, quando ha invitato Chiara Ferragni al memoriale. Noi ci siamo detti, speriamo che lo raccolga questo invito, perché alla fine non importa tanto qual è lo strumento di passaggio, importa che passi il concetto. Mi viene da fare un esempio forse molto frivolo, però credo che per esempio in Italia sia stato significativo per la mia generazione. Io sono nata nel 1972, nel 1979 avevo 7 anni, e in quel momento io sono stata tra i tanti bambini che sono stati testimoni dell'arrivo dell'animazione giapponese in Europa, che in Italia è arrivata in modo massivo per riempire i palinsesti delle TV private. Il fatto è che attraverso quel canale a noi sono arrivati classici per ragazzi europei, e quindi è successo che in modi diversi, imprevedibili, per eterogenesi dei fini, una generazione di bambini che probabilmente non si sarebbe mai incuriosita, non sarebbe mai andata a leggere Johanna Spyri, non avrebbe mai letto Hector Malot, non avrebbe mai letto Charlotte Bronte a 11 anni, 10-11 anni, lo ha fatto perché qualcuno per una strada del tutto imprevedibile, frivola, criticata dagli adulti, con mille timori, gli ha portato in casa della cultura e sono andati a leggere, sono andati a incuriosirsi e magari hanno pure studiato. Ma un percorso simile, la storia del diritto europeo e poi mondiale attraverso l'Europa ha preso una svolta straordinaria quando un ragazzo, perché era un ragazzo da 26 anni che si chiama Cesare Beccaria, ha pubblicato una cosa che era più o meno un pamphlet e ha cambiato la storia del diritto europeo, perché ha insegnato al mondo come si rende giustizia nel rispetto alla dignità dell'uomo. Ma fino a quel momento lo strumento attraverso cui passava la cultura era il volume in foglio, che era il bersaglio degli illuministi lombardi, che prendevano in giro a sangue questa generazione che paludata, noiosa, polverosa, si impegnava a trasmettere un sapere nei confronti del quale loro hanno fatto una rivoluzione culturale passando per strumenti completamente diversi, perché alla fine l'illuminismo lombardo è un'esperienza generazionale.
Quindi Elisa Chiari, metaforicamente, se pensiamo a un percorso, non conta bene se io prendo l'autostrada, una strada normale, se prendo un sentiero, se prendo un sentierino o una scorciatoia, la strada non conta, il percorso conta arrivare.
Conta arrivare, poi appunto credo che non dobbiamo neanche fare gli schizzinosi sul percorso, cioè non essere, non avere pregiudizi. L'importante è che il messaggio sia dato bene, e l'altra cosa che conta è che poi per recepire il messaggio bisogna costruire un senso critico, ed è una cosa che temo si costruisca solo per i percorsi tradizionali, e lì devo chiamare in causa il professore.
Sentiamo i due professori, professoressa Salomoni, allora non dobbiamo fare gli schizzinosi, strada facendo, d'accordo?
Io sono d'accordo, nel senso che proprio quelli che definivo dei mediatori culturali possono essere davvero i più diversi, dipende dalle contingenze, dipende dai contesti, e quindi faccio anch'io un esempio. Nelle ultime ricerche che ho condotto, io mi occupo di storia dell'Europa orientale e di Shoah nell'Europa orientale, ho utilizzato molto la versificazione, quindi mi sono occupata molto della poesia scritta e spesso non diffusa in tempo reale, quindi durante la Shoah o negli anni immediatamente successivi, e mi sono trovata di fronte per la prima volta, io non sono una letterata, no, sono una storica, mi sono trovata per la prima volta di fronte ad un potentissimo mezzo di trasmissione della storia del genocidio, della storia della distruzione degli ebrei d'Europa. Per quale ragione? Probabilmente proprio per la semplicità della parola. Io credo che anche la filologia, che pure oggi potrebbe sembrare uno strumento molto anacronistico per trasmettere la storia della violenza alle nuove generazioni, eppure mi sono resa conto poi in occasioni pubbliche con i miei studenti di quanto la filologia possa essere potente. Dunque, ad esempio, il verso, ho scoperto che il verso riesce a dare forma alla sofferenza in modo misurato, è misurato senza retorica, talvolta per i poeti dell'epoca della distruzione in modo molto secco, molto aspro, direi quasi lapidario, ed è uno strumento potentissimo. Quindi davvero gli strumenti possono essere più diversi. Credo ad esempio che la pietra possa essere uno strumento potentissimo. Oggi abbiamo delle installazioni realizzate da artisti contemporanei davvero straordinarie. Penso ad un'installazione di Marina Abramovic a Babi Yar, quindi nel luogo a Kiev dove sono stati sterminati decine di migliaia di ebrei, e che anche esso è uno strumento molto potente per la trasmissione della distruzione e del segno della violenza. Spesso laddove questo segno della violenza non è stato conservato perché è stato distrutto insieme alle vite delle persone.
Professor Marchetti, sulle modalità della trasmissione della memoria?
Ah, ma io sono totalmente consonante naturalmente con ciò che è stato detto. Il discorso è che la memoria sciolta, e io sarò ripetitivo, slegata dalla storia non serve di per sé a nulla. Cioè il problema è questo, nel momento in cui, anche perché la memoria è labile, ma non solo perché, come dicevamo, coloro che se ne fanno portatrice e portatori inevitabilmente muoiono, ma è proprio da lì che inizia il lavoro. Cioè nel momento, purtroppo o per fortuna, nel senso, perché chi investiga il passato, no? E se ne fa alla fine fardello nella ricostruzione dello stesso, che è complicatissimo e, diciamocelo chiaramente, anche rompe le scatole, scusate il termine ma è chiaro, ma nel fare questo ha bisogno che i testimoni muoiano, ha bisogno che la storia pian piano cominci a posarsi, che le testimonianze comincino a posarsi, a sedimentarsi. La professoressa lo sa benissimo, io l'ho anche molto letta, mi fa tanto piacere anche vederla, anche se indirettamente, ma avrò modo di conoscerla. E quindi il passato deve morire perché si possa studiarlo.
Ma è la memoria o la storia che deve scuotere?
Deve essere la storia. La storia, insieme alla memoria costruisce la coscienza storica. Parole abusate.
Io dico che deve scuotere l'opinione pubblica, ecco.
Sì, perché questa è un'opinione pubblica che ha fame di storia, ce lo diciamo in continuazione, anche in maniera un po', no? Banalizzante, no? Però è vero, è una società che ha bisogno di storia indefinitamente. Se andiamo a vedere insomma, le pubblicazioni, i film, i dibattiti, i festival, si è molto discusso sui festival anche in ambito accademico.
Ma mi scusi, la storia è complicata. Va letta, va capita e soprattutto va spiegata e va approfondita. E la memoria invece può essere un messaggio molto più facile, di più facile impatto, quindi non è la memoria che deve scuotere di più rispetto alla storia? E poi attraverso la memoria si arriva alla storia?
La memoria è una certamente delle matrici della storia, ma l'una senza l'altra non va da nessuna parte perché è come se fosse un cavallo pazzo. Il problema è che poi la memoria in realtà, ripeto, non è nella sua costruzione mai neutrale.
Abbiamo parlato di mediatori culturali, abbiamo con noi un mediatore culturale che è Rosario Tedesco, attore, regista teatrale impegnato su temi civili. Buongiorno, benvenuto e grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti voi e ai vostri ascoltatori.
Grazie Rosario Tedesco. Allora, lei porterà uno spettacolo, giusto? Nei licei di Lugano e di Locarno, i prossimi 31 gennaio e 1 febbraio, partendo da una lettura che è una lettura ovviamente in tema. Giornata
esatto,
della memoria.
Io in particolare di Gitta Sereni e del suo epocale libro In quelle tenebre. Nel sottotitolo che mi sono permesso di aggiungere La verità è un intreccio di voci. Ed è la storia di questo incontro che si svolge nel 71 a Düsseldorf in carcere, quando Gitta Sereni incontra Franz Stangl, il comandante di Sobibor e di Treblinka, campi di sterminio nella Polonia durante il nazifascismo.
E quindi, e quindi nel suo spettacolo lei parte con una lettura di un brano in apertura, Lessico familiare di Natalia Ginzburg.
Natalia Ginzburg è il secondo testo che porto. Mi fa piacere aver ascoltato i professori e tutti gli interventi anche della giornalista, perché secondo me proprio tutto questo tema, questo ragionamento sulla storia, la memoria, la trasmissione delle storie è proprio il pane quotidiano del teatro, e proprio grazie al lessico familiare di Natalia Ginzburg mi sono accorto di come e quando, se vuoi, nasce il teatro, in quel delicatissimo passaggio che è l'attraversamento del cerchio magico del lutto, della morte del prossimo, diciamo, del parente prossimo, e che rimane confinato in un lutto familiare, ma quando questo cerchio di lutto si spezza con l'ingresso appunto dello straniero, dell'attore, del teatro per eccellenza, che prende la storia del morto e la fa transitare, la fa viaggiare e appunto la trasmette ad altri, modificandola o meno, ma comunque vivificandola, perché sono d'accordo anche con quello che è stato più volte detto, mettere piede nel passato, nella memoria, raccontandolo, plasmandolo, significa capire sempre di più chi sei tu oggi, e questo penso sia lo scopo del mio teatro.
Ecco, lei Rosario Tedesco mette mano nel passato, insomma va proprio a toccare il passato, e lo fa con la voce ovviamente dell'attore, ma anche muovendosi, quindi c'è anche una mimica, c'è anche un'espressività, cioè tutto un aspetto, diciamo, che riguarda il corpo e poi il messaggio da veicolare, perché poi ci sono degli spettatori, delle spettatrici. Fino a che punto riesce a identificarsi e riesce a trasmettere questo messaggio?
In questo caso
a identificarsi ovviamente con chi ha scritto.
Certo, il lavoro fatto su Gitta Sereni è stato un lavoro di scavo che mi ha condotto a comprendere come il cuore di quel libro, insomma, e di questo frammento di storia siano le domande che all'epoca i perpetratori e le vittime si sono posti o non si sono posti, domande che ancora adesso ci attanagliano. In fondo noi siamo ancora qui a chiederci come e perché è stato possibile. Grazie al libro di Gitta Sereni ho scelto 10 delle sue capitali domande, le ho chiuste in delle buste colorate, e durante lo spettacolo io le distribuisco random, totalmente casualmente, al pubblico convenuto, la luce accesa in sala e sul palco, attraverso questa linea invisibile che ci divide e si crea subito una comunità coesa che lancia domande al mio compagno in scena, che è Nicola Bortolotti, e per questa sera sarà Pasquale Di Filippo. Adesso io mi trovo a Milano al Teatro dell'Elfo, e lì sarà appunto Pasquale Di Filippo al liceo di Lugano, e con questo meccanismo narrativo di far porgere la domanda direttamente dal pubblico, si comincia a oscillare in maniera molto vertiginosa tra la domanda, la risposta, che comincia a nascere anche dentro la comunità che interroga. Penso che interrogare il passato significa non soltanto comprendere cosa è successo, no? È chiaro, bisogna assolutamente studiare quel periodo e capire anche cosa è successo, a raccogliere tutta una serie di informazioni, ma rielaborarlo oggi è questo, è proprio il meccanismo della domanda l'ho verificato anche in età diverse, con pubblici diversi, dalla scuola media al liceo e chiaramente gli adulti. Spesso, a proposito dell'essere ottimisti o pessimisti, spesso le più giovani, le più fresche generazioni sono quelle che continuano dopo lo spettacolo ancora a porre domande, ancora domande capitali come qual è la differenza tra bene e male o che cosa significa essere esseri umani.
Quindi interrogare il passato è sicuramente un meccanismo narrativo che funziona e anche molto efficace. In chiusura, perché poi so che lei ha le prove, quindi dobbiamo lasciarla andare. Rosario Tedesco, cosa spera che si portino a casa le allieve e gli allievi, le studentesse e gli studenti dei licei di Lugano e di Mendrì e di Locarno al termine della sua recita, al termine del suo spettacolo?
La cosa che sto verificando è che loro si portano, diciamo, già intanto è qualcosa che regalano anche a me, perché continuano a farmi delle domande.
Quindi è uno scambio.
È uno scambio assoluto, ripeto, ci guardiamo negli occhi e sono tutti esposti, siamo tutti trafitti dallo sguardo degli altri io penso che sia nella responsabilità di farla la domanda che si gioca tutto, che si gioca questo momento esiziale in cui io ti do la busta e tu accetti di interrogare il tuo passato. Gli studenti, come gli adulti, sono consapevoli anche del fatto che nel momento in cui tu rifiuti di fare la domanda, anche lì stai compiendo un gesto epocale, perché chi non vuole occuparsi della propria storia, del proprio passato, sta compiendo un gesto.
Grazie mille Rosario Tedesco, attore, regista teatrale impegnato su temi civili. Ricordiamo i suoi spettacoli ai licei di Lugano e di Locarno i prossimi 31 gennaio e 1 di febbraio. Buon lavoro e buona giornata, grazie.
Arrivederci a tutti e grazie a voi per l'ospitalità.
Grazie, allora Rosario Tedesco il 31 gennaio a Lugano e poi il giorno successivo, il 1 febbraio, al liceo di Locarno. Professor Marchetti, interrogare il passato.
Interrogare il passato per ricostruirlo, perché il passato di per sé non esiste. Quindi va ritrovato il passato, ma per ritrovarlo bisogna ricostruirlo. Vedo la professoressa che sorride perché lo sa. Cioè, il passato va ricostruito ed è tremendamente faticoso, perché, come è noto, la verità assoluta non esiste, almeno se esiste non è coglibile da noi. Noi riusciamo a ricostruire la verità storica, che è quella attraverso le fonti, e quello è il passato che riusciamo a ricostruire, a cogliere e che ci arriva. Ed è straordinario quello che ho appena ascoltato, perché questo è un medium. È un
e certo, abbiamo detto dei mediatori culturali, in questo caso qui Tedesco.
Perfetto,
fa il mediatore culturale, certo.
Perfetto, e poi ha detto un'altra cosa che è altrettanto perfetta, ovvero le domande. Ma dice, a cosa serve la storia? Sono domande che ormai, anche dopo Mark Bloch, no, è diventato quasi una frase...
Ce lo siamo già chiesto.
Da cioccolatino però diventa quasi, no? Nel senso, dopo Mark Bloch ha detto cose definitive, io non direi altro, però se non altro serve a dare risposte. Su questo non ci sono dubbi, e a formulare mille altre domande. Domande che per forza di cose ce le poniamo noi. E chi siamo noi? Siamo i contemporanei di oggi, poi arriveranno quelli domani e si porranno domande diverse. Il fatto che e qui vorrei dire una cosa, il fatto che la senatrice Segre giustamente si chieda, anche perché lei è preoccupata probabilmente da una temperie politica, ma si chieda di fatto che cosa sarà dopo di lei e dopo le altre persone che come lei morranno, ed è tutto legittimo, anche comprensibile, se si ricostruisce il contesto della senatrice Segre, naturalmente. Perché lei si chiede, ma non solo il contesto, ma anche altre domande, perché lei si chiede, ma insomma, sapendo come vanno le cose nella storia mondiale, perché uno si potrebbe dire, ma chi si ricorda il massacro di Baghdad del 1266, eppure venne massacrato 1 milione di persone? Ma nessuno. Cioè, il discorso è che purtroppo è questo il problema. Il problema, naturalmente, è che la storia è una roba complessa, il passato lo è ancora di più, e lei sa che le cose passano, e talvolta anche l'attualità di queste cose ovviamente è storicizzabile.
Certo. E allora, professoressa Salomoni, dopo tutto forse Liliana Segre è molto più realista di lei, che ha una visione un po' più ottimistica sulle cose? Se guardiamo quello che sta succedendo, non c'è molto da rallegrarsi e anche di, diciamo così, di sperare in un futuro migliore. Qualcuno non ha letto bene la storia o se l'è dimenticata.
Allora, io credo che gli storici abbiano una grande responsabilità, vale a dire che devono accogliere una sfida, vale a dire imparare a non fare retorica, perché anche gli storici fanno retorica, imparare a seguire nuovi linguaggi, quello che si è, diceva prima Rosario Tedesco è straordinario, vale a dire che questi sono tecnici del potere creativo del gesto, così come ci sono dei tecnici del potere creativo della parola, e dunque io credo che alla storia oggi sia dato un grosso compito e che occorra ascoltare questi rammemoratori. Io penso che dei testimoni come Liliana Segre o come altri testimoni siano dei rammemoratori che precedono gli storici. Questa è una lezione che ho imparato da un critico letterario che è Georg Steiner, e dunque e che hanno trovato il modo di dire la distruzione e sono stati capaci di tradurre una esperienza, l'esperienza dei testimoni, dei sopravvissuti, dei combattenti, dei resistenti, dei corrispondenti di guerra, degli investigatori in tempo reale, e che oggi ci sia ancora molto da raccogliere, vale a dire che gli storici ancora non hanno raccolto tutte queste fonti. Quindi il problema è quello di rinnovare continuamente lo studio delle fonti, e dunque io credo che sarà un grande impegno, sarà un grande impegno di raccogliere il testimone, nel senso di continuare ad ascoltare, certo, i testimoni e farle diventare le nostre fonti.
Certo, e con un po' di creatività, Elisa Chiari, torniamo a quello che diceva lei, insomma, prima, creatività, un po' di fantasia e un po' di voglia di percorrere le strade più disparate, più diverse.
Io credo di sì, appunto, non conta il mezzo. Poi è anche vero, condivido quello che stanno dicendo gli storici presenti e quello che diceva ovviamente il professore. La memoria di per sé può essere estemporanea o può essere l'innesco emotivo, poi serve metodo. Metodo di studio per costruirsi un senso critico. Io credo che la grandissima scommessa culturale del nostro tempo sia quello di insegnare alle persone che sono nate in tempi digitali che Google da solo non è il sostituto della cultura. È vero che ti dà tutte le risposte, ma mi viene da citare uno storico importante, Harry Marrou, cioè ti dà il documento, ma il documento parla solo nella misura in cui chi lo interroga è capace di farlo parlare, per cui la rete ti dà una conoscenza non stratificata, ma devi avere tu, qualcuno deve avertelo dato, qualcuno deve aver dato il metodo per capire se la fonte che ti viene in mano è attendibile o meno, e credo che questa sia l'immensa scommessa.
La scommessa di trovare le fonti
del nostro tempo.
Certo, perché poi sappiamo.
Soprattutto di saperle riconoscere, di certo, non essere esposti passivamente a quelle inquinate.
Assolutamente. Saluto e introduco anche Moreno Bernasconi, che è presidente della Fondazione Federica Spitzer, collega giornalista. Moreno, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Allora, grazie per esserci, anche voi ci siete, avrete un appuntamento, avete previsto un appuntamento martedì 31 gennaio alle 18 alla Biblioteca Salita dei Frati di Lugano, per non dimenticare il carteggio dei fratelli Schwarz.
Esatto.
Quindi anche voi, come ogni anno, ovviamente e giustamente, doverosamente, marcate presenza, Moreno.
Sì, il principio che ci muove è il seguente. È stato detto in parte anche da chi mi ha preceduto. Con la scomparsa dei testimoni diretti, e Federica Spitzer era una testimone diretta perché ha vissuto il Lager, è scampata, è stata accolta in Svizzera e ha vissuto Lugano per 50 anni. A lei è dedicata una strada a Lugano e un albero nel Giardino dei Giusti di Lugano. Ma scomparsa lei, cosa resta della sua testimonianza? Resta il libro che racconta la sua testimonianza. Dunque noi ci prepariamo ad una fase dove i libri raccolgono le testimonianze dei sopravvissuti, e questi libri dunque saranno fondamentali, come fondamentale è stato quello di Primo Levi e tutti gli altri, e T. Hillesum e gli altri che sono stati pubblicati. Dunque noi entriamo in questa fase Dunque, la presentazione di un libro per la giornata della memoria è fondamentale per poter riflettere, fare un esercizio di memoria, riflettere su quel dramma terribile che è accaduto durante quegli anni. Ma perché riflettere? Questa è la domanda. E ciò che anima la Fondazione Spitzer è: l'esercizio della memoria serve solo se accende la coscienza, ma soprattutto poi permette l'esercizio della responsabilità nei confronti di quello che sta capitando oggi. Perché a noi quello che interessa davvero è la capacità degli esseri umani di oggi di assumere la propria responsabilità nei confronti dei genocidi, delle guerre, dei soprusi, delle barbarie che in particolare a partire dal 2001 hanno ricominciato a manifestarsi in un mondo che per 30 anni, 40 anni, 50 anni avevamo pensato o sognato, perché avevamo negato la realtà, avevamo sognato essere un mondo ideale che non avrebbe più avuto barbarie e soprusi come questi. Dunque, ciò che ci anima attraverso la presentazione di una testimonianza, di testimoni dell'orrore di quell'epoca, è permettere che si accenda una coscienza, ma soprattutto che nasca una presa di responsabilità nei confronti di quello che succede oggi.
Certo, professor Marchetti, però c'è anche chi è incapace di capire. Chi sottovaluta, chi banalizza, o addirittura c'è anche chi inneggia a quelle cose e a quei drammi, a quelle tragedie. E allora, di fronte a queste persone che non capiscono, non vogliono capire e non sono interessate?
Beh, allora, incapace non lo so. Nel senso che alla fine l'incapacità che cos'è, no? Bisognerebbe riflettere.
Diamo
su
la
questo,
buona fede.
No? Prendiamola in buona fede.
Io do la buona fede a certe persone che non capiscono, sono così.
No, ma non volevo agirare.
Non mi aggiri la domanda.
No, promesso.
Sono un po' restie e ci dicono, ci comunicano l'opinione pubblica, ci fermiamo.
Se priviamo queste persone della possibilità di conoscere la storia e effettivamente di apprenderla, il problema è anche questo. Poi è naturale, non ci dobbiamo poi stupire se le questioni sono ovviamente ignote ai più e se poi vengono strumentalizzate semplicemente anche dal momento in cui non le conosco, tra l'altro, e quindi mi espongo al condizionamento che di altri, anche questo va detto. Ora, non volevo banalizzare la questione, perché poi bisognerebbe forse introdurre anche il meccanismo di costruzione della memoria, che lo so che l'ho detto, citato più volte, ma nel momento in cui, perché la memoria diventi storia tra le altre fonti, bisogna che la memoria del singolo confluisca in una faticosissima costruzione di memoria culturale collettiva, cioè del gruppo. È quello che stiamo facendo anche qui, tra parentesi, nel senso, cioè, che noi oggi siamo tutti qui a fare che cosa? A costruire memoria collettiva. E perché? Perché di fatto è portatrice di valori che in questo momento, e sottolineerei, in questo momento storico, la nostra società recepisce come tali. Domani lo saprà fare? Non lo so, perché tra l'altro io volevo dire, sì, dagli anni 40 agli anni 90, anzi al 2001,
però,
insomma,
mi scusi, i valori, sì, è giustissimo il discorso sui valori occidentali, i valori condivisi, i valori che noi abbiamo imparato,
sì.
Però abbiamo visto questi valori,
ma
anche nella civilissima Europa qualcuno se li dimentica.
Ma certo, perché i valori, no? Che cosa sono? Per noi sono i diritti dell'essere umano,
la democrazia.
Uso la parola democrazia. Direi più i diritti fondamentali dell'essere umano.
Sì.
Alla fine l'Europa oggi si sta orientando verso questa idea.
E qualcuno però se li sta dimenticando quei valori.
Ma perché se li mai ricordati? Nel senso, io mi verrebbe quasi da controbattere così, un po' la Toscana. Ma perché? Cioè, nel senso, ma chi ha stabilito che siano di per sé principi cardine da sempre nella storia dell'umanità? Ma è una cosa recentissima, dal 1948, ma neanche, perché poi volevo dire una cosa, fino al 2001, beh, insomma, i conflitti nel mondo dal 1945 al 2001 non si contano, oggi ce ne sono 35 in corso, se si va a vedere cosa è successo dal 45 al 2001 nei 5 continenti e ragioniamo in maniera meno eurocentrica, ci rendiamo conto, o occidentalocentrica, ci rendiamo conto che, insomma, le guerre per procura combattute ovunque nel mondo e che tra l'altro si continuano a combattere, mi verrebbe da dire, a un migliaio di chilometri da qui, effettivamente ci dicono molte cose a riguardo. Quindi i valori hanno senso se vengono riconosciuti da una comunità. e per riconoscerli ecco che allora si adottano vari strumenti, tra cui una faticosissima e per nulla neutrale costruzione di memoria collettiva.
Per nulla neutrale?
Tutti... No, certo. Perché la nostra memoria, le memorie sono divisive. Cioè, mettiamoci l'anima in pace, le memorie sono divisive e perché diventino collettive c'è uno sforzo immenso di sovrascrittura.
E anche la storia è divisiva?
La storia non dovrebbe essere nel momento in cui ti pone di fronte i documenti.
Esatto.
Ecco quindi che io dicevo...
Le fonti.
Eccole.
Eh sì, ci siamo.
Ma infatti ha detto bene, e qui mi chiudo, mi taccio, giuro, ha detto bene il signor Bernasconi, cosa rimane di Federica? Ma certamente lei, attraverso ciò che lei ha deciso di raccontare.
Ha
quindi,
deciso.
Ha selezionato.
Certo, torniamo con la professoressa Antonella Salomoni, perché anche lei sarà tra l'altro a Lugano, come Rosario Tedesco, professoressa giusto, martedì prossimo, anche lei, il 31 gennaio, quindi ci sarà una tavola rotonda al Cinema Lux di Massagno. E il tema, il titolo è Passato e presente, quale uso politico della storia nell'Europa attuale? Con un punto di domanda, professoressa Salomoni, utilizzate la parola, il verbo uso, la parola uso, quale uso? Non era forse meglio parlare di quale strumentalizzazione politica? Avete voluto essere politicamente corretti, non esagerando nel termine?
Sì, è un termine più generale.
Più neutrale.
Più neutrale, probabilmente poi nel dibattito così neutrali non saremo. Ecco questo.
Allora, la storia e la strumentalizzazione politica, veniamo al tema di martedì.
Sì, allora il tema c'è, insomma, evidentemente c'è una forte, fortissima strumentalizzazione della storia nel tempo presente. Ne abbiamo tantissimi esempi. Occupandomi di storia dell'Europa orientale, potrei dire che ho un osservatorio privilegiato per vederne le applicazioni più recenti. E questo, diciamo, il 91 ha aperto davvero la strada a delle memorie divisive, a un uso a una strumentalizzazione della storia, e in questo momento è in corso, io lo dico con grande chiarezza, è in corso una guerra di aggressione attraverso una strumentalizzazione della storia. E quindi il fatto stesso che sia stato avviato un conflitto utilizzando il termine denazificazione per giustificare l'entrata in un paese sovrano, l'aggressione a un paese sovrano, ecco, io sono molto molto esplicita sulla mia posizione. Quindi questo è davvero una conferma di quanto oggi la storia possa e sia effettivamente strumentalizzata.
Lei ha detto è molto esplicita, ma dovremmo esserlo tutti espliciti e chiari e in chiaro. È d'accordo?
Sì, assolutamente.
Non solo
assolutamente.
Lei.
Occorre definire bene le cose, quindi ritorno alla questione del linguaggio, che è davvero una cosa che mi sta molto molto a cuore. Sono molto, diciamo, simpatetica con quello che diceva prima il professor Marchetti, e quindi occorre essere precisi. Per me in questo momento una preoccupazione davvero, una grande urgenza che avverto è quella di imparare ad usare meglio il linguaggio come storici, vale a dire che probabilmente, lo diceva prima la giornalista, anche con questo, in questo concordo molto, oggi c'è anche uno dei luoghi in cui si fa storia, si fa memoria, e si fa un uso, una strumentalizzazione della storia, è la rete. E la rete è fatta di messaggi molto brevi, messaggi molto talvolta semplici, ma non sempre così semplici, ma soprattutto brevi. E occorre imparare la sintesi, ritornare anche alla sintesi nel modo in cui parliamo di storia. E quindi la rapidità, voi giornalisti avete, i tecnici, no? Nell'uso del tempo, e quindi avete dei ritmi dai quali io imparo molto, nel senso che anche con i miei studenti sto imparando a cercare di essere più efficace proprio anche attraverso
il linguaggio. Un linguaggio diverso, professor Marchetti, è fondamentale. Poi ci torniamo sul linguaggio, perché è una parte molto importante, essere efficaci, essere insomma capaci di far passare il messaggio. State mandando, a proposito di messaggi, molti molti messaggi allo 076 321 11 13. Elisa Chiari, è arrivato un messaggio interessante. Allora, un'ascoltatrice ci scrive: ci sarà sempre una penna per scrivere il passato, ma non esiste una gomma per cancellarlo.
sicuramente così, è una delle cose su, ovviamente ci può essere, come dire, lo sbaffo di inchiostro che prova a strumentalizzarlo, che prova a censurarlo, ma cioè, finché saremo capaci di costruire il senso critico necessario a leggere i documenti rimarranno. Anche perché finiscono per creare delle connessioni intertestuali tra passato e presente, per cui spesso le generazioni usano le chiavi del presente per capire il passato, e probabilmente c'è il ruolo degli adulti di oggi, che sono i figli e i nipoti dei testimoni di quello che stiamo raccontando, ma sono i genitori e i nonni di quelli cui stanno cercando di trasmetterlo. Mi veniva stamattina una riflessione di questo tipo: sto vedendo una, mi viene da chiamarla narrazione, usando una parola di moda che mi piace fino a un certo punto, delle generazioni adolescenti di oggi, come di generazioni fragili che non riescono a uscire dal trauma collettivo della pandemia. In Italia io lo vedo moltissimo questo racconto collettivo, e mi viene da dire: ma se noi che siamo gli adulti di questo momento stiamo dicendo a quelli che ne abbiamo o non ne abbiamo, sono metaforicamente i nostri figli, tanto io so che non ce la fai, ma quale tipo di messaggio stiamo mandando? Oggi i testimoni della Shoah sono ragazzi di 16-17 anni che ci stanno portando ancora dentro le nostre scuole la testimonianza che finché sei vivo hai una possibilità di fare una scelta di vita e di prenderla ancora in mano. Sono persone che io ne ho incontrati tanti, mi è capitato di avere a che fare direttamente con loro, e sono persone sicuramente con delle ferite dentro, ma sono persone risolte, persone che non solo non hanno rifiutato di testimoniare, ma hanno preso la vita in mano come se come dire, fossero responsabili di doverla prendere, proprio per rendere giustizia a chi non ha potuto farlo. E ecco, io credo che oggi quello che dobbiamo come adulti provare a trasmettere ai ragazzi di adesso è che se questi ragazzi che ancora possono raccontare ci sono stati e hanno preso in mano le loro vite dal fondo dell'abisso, oggi hanno lo stesso dovere di dimostrare a queste persone che comunque un futuro ci sarà, perché c'è qualcuno che è disposto a non tirarsi indietro, a non ripiegarsi, a ragionare sulle sue difficoltà e a lasciarsene sfidare.
Qualcuno prima di loro l'ha già fatto, e l'ha fatto onestamente anche in altre condizioni rispetto alla pandemia, in ben diverse condizioni, insomma.
È questo che dico, certo, che mi sembra molto negativo, mi sembra disastroso che a livello collettivo gli adulti stiano dicendo ai ragazzi: voi siete la generazione penalizzata, siete i più traumatizzati, come per dire: tanto sappiamo che non ce la fate.
Sì, e poi è l'incapacità spesso dei genitori di prendersi delle responsabilità e di educare, diciamo così, anche i figli a prendersi delle responsabilità loro, insomma, ecco, questo.
Ma credo che sia un dato, come dire,
questa trasmissione delle responsabilità, ecco, c'è quasi una resa così a prescindere. Moreno Bernasconi, sul linguaggio mi interessava ritornare. È vero, dobbiamo essere veloci, brevi, avere un linguaggio molto efficace, molto sintetico e soprattutto chiaro, però la storia poi necessita anche di tempi molto più lunghi e di un linguaggio che permette di capire, di addentrarsi e soprattutto di approfondire.
Dal punto di vista della comunicazione, io faccio questo, posso dirle che il problema che mi sembra fondamentale oggi dal punto di vista del linguaggio è il problema dell'entropia, cioè in realtà più lei mette informazioni nel sistema o in un canale, e meno il messaggio è comprensibile, per cui secondo me, al di là della brevità, della lunghezza, eccetera, io quando insegno, quando incontro della gente, qualsiasi pubblico, anche adesso. Ciò che conta è che quello che viene comunicato non sia inflazionato all'interno del canale, perché sennò si produce il rumore. E dunque si può parlare quest'oggi, si possono far passare fiumi di parole sulla giornata della memoria, ma alla fine cosa resta? Nulla. Per cui, in ordine al principio che anima la mia fondazione, ma che animava una testimone come Federica Spitzer, ciò che conta è che dopo che uno ha parlato scatti la responsabilità, ma la responsabilità scatta quando? Certo, può scattare dopo aver letto 45 ore per capire che cosa è capitato, ma ciò che conta è altro. Ciò che conta è che passi qualcosa che mobiliti positivamente,
che scuota positivamente, certo,
della persona. E le dirò questo: sto parlando a degli
30
storici,
secondi, perché colleghi, poi voglio chiudere con
i miei colleghi sono storici. La storia del Novecento è in larga misura una storia del male, ma ci sarebbe una storia del bene da raccontare, quella dei giusti che nelle barbarie hanno fatto passare la testimonianza che la resistenza al male è possibile a partire dal piccolo, e non solo nei confronti dei perseguitati ebrei, ma anche dei perseguitati ucraini oggi dai russi, oppure dei perseguitati uiguri. È possibile oggi per tutti, anche per gli uomini comuni, assumere una responsabilità nel piccolo a favore di chi è perseguitato.
Certo, allora questo per coltivare, certo, grazie Moreno Bernasconi, per alimentare e coltivare, diciamo così, in egual misura storia e memoria, professor Marchetti, bisogna parlare di più ai cuori o alle menti?
Bisogna parlare alla persona umana, che è evidentemente
il cuore, la pancia che bisogna prendere, o più la testa?
Ma entrambe le cose.
Entrambe le cose.
Ma ci mancherebbe. Senza conoscenza non si va da nessuna parte, quindi il sentimento, come si vede chiaramente dagli eventi anche pubblici, quelli corali, quelli dove si cerca di calcare la mano anche sui tratti più sentimentali, finiscono poi. Si dimenticano, perché è finito il momento, finita la forte sensazione, a un certo punto. Certo, delle immagini, dei video possono lasciare traccia, lo sappiamo, l'abbiamo vissuto tutti e tutte, ma questa traccia va codificata, e questo è la conoscenza, e solo la conoscenza e lo spirito critico, che noi sappiamo tutti costruiamo con grandissima fatica tutta la vita, se ci arriviamo a farlo, ci potrà salvare. Senza spirito critico non si fa niente. Lo spirito critico va costruito, è un lavoro immane, ma si deve farlo, perché se no non si hanno le persone, che poi tra l'altro sarebbero anche cittadine.
Professoressa Salomoni, più al cuore o più alle teste, alle menti, bisogna parlare, bisogna rivolgersi con questo tipo di messaggi?
Concordo con quello che è stato appena detto, ad ambedue le cose, ma con le precisazioni che sono state fatte, anche perché oggi non c'è più un problema di negazionismo, c'è un problema di distorsione, e dunque è molto più delicato riuscire a diciamo ad essere convincenti. E vorrei soltanto
distorsione o manipolazione?
Allora, io penso che la parola distorsione sia una parola chiave in questo momento, ci sono anche dei documenti dell'Unione Europea che vanno in questa direzione, c'è una sfida crescente, c'è la manipolazione, ma la distorsione è più subdola, è molto molto più subdola.
Molto chiara. Elisa Chiari, a proposito di chiarezza, il suo cognome lo indica molto molto bene, 30 secondi per lei per dire che cosa deve lasciarci questa giornata della memoria anno 2023.
Io spero che ci lasci, cioè, quello che ci siamo detti, cioè quello che dei testimoni rimane, visto che li avremo per poco, ma perché poi sia l'innesco per costruire conoscenza e per riuscire a trasmetterla. E dunque, appunto, certo, sì, magari l'innesco è emotivo, da solo non basta, abbiamo un grandissimo lavoro da fare.
Grazie, quindi un meccanismo narrativo per interrogare il passato, può andare bene questa mia chiusura, professor Marchetti? Ci sta?
Un meccanismo critico.
Critico, però, è lo spirito critico. Grazie mille a Elisa Chiari, alla professoressa Antonella Salomoni, al professor Leonardo Marchetti. Grazie. E a Moreno Bernasconi per essere stati con noi oggi in questa giornata della memoria, il rischio dell'oblio, il rischio di, insomma, non più avere coloro che possano continuare a trasmettere la memoria. Ne abbiamo parlato a mille voci e ovviamente la giornata è una giornata proprio dedicata a questi temi, soprattutto quest'anno è il rischio dell'oblio e effettivamente credo che era doveroso parlarne. Fra poco Controcorrente, io vi ringrazio. Mille voci, ovviamente la terza parte di Mille voci, ma tutta la trasmissione Mille voci dalle 9 alle 12 ritorna la settimana prossima tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Noi ci ritroviamo fra poco a Controcorrente. Got this in pocket, got paddle, I'm gonna use it, intention, I feel it mental, gonna make you, make you, make you notice, got motion, restrained emotion, I've been diving, detailed leaning, no visa. Seems so pleasing. Gonna make you, make you, make you notice. Gonna use my arms, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep, gonna use my fingers, gonna use my, my, my legendation. Cause I gonna make you see, no one like me.